Benvenuti a tutti in questa nuova serie di Italia 360 gradi di Europass. Nelle prossime puntate vorrei parlarvi di tutti quegli oggetti, prodotti, marchi che hanno creato il mito del Made in Italy, un termine che evoca bellezza, qualità e originalità in tutto il mondo. Per fare questo voglio partire iniziando a parlare del secondo dopoguerra, la cosiddetta epoca del miracolo economico o del boom economico, quando l'Italia, tra gli anni 50 e 60, ha avuto una crescita economica esponenziale. Finalmente, con la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, un nuovo benessere invade il paese ed in questo clima di entusiasmo economico, ma anche sociale e culturale, che l'Italia ha creato oggetti e settori commerciali che sono diventati delle vere e proprie icone internazionali. Basta pensare alla moda e al design italiano, ma anche a prodotti famosissimi come la Nutella Ferrero o a marchi commerciali come Fiat, Barilla e Ferrari, per non parlare di oggetti mitici come la 500 e la Vespa. Tutte cose che si sono sviluppate durante gli anni del boom economico, grazie alla fantasia, all'originalità e all'imprenditorialità degli italiani, che volevano lasciarsi alle spalle la devastazione della guerra e volevano costruire un mondo migliore, fatto di bellezza e bontà. Nel secondo dopoguerra l'Italia era un paese distrutto e povero. Il cinema neorealista è stato testimone e documento di questa realtà difficilissima. Guardando un film qualsiasi di quegli anni, si vede un'Italia distrutta, affamata, senza più infrastrutture come ferrovie e strade. L'unico mezzo di trasporto che poteva essere utilizzato era la bicicletta, un oggetto preziosissimo nella vita quotidiana. Basta infatti vedere il film premio Oscar Ladri di biciclette di Vittorio De Sica per capire l'importanza della bicicletta nell'Italia di quegli anni. Evidentemente la bici era un mezzo di trasporto indispensabile in un'Italia senza strade asfaltate. Ma via via che si ricostruiscono vecchie e nuove vie comodamente praticabili, il sogno di ogni italiano è quello di avere un mezzo di trasporto a motore, una moto o un'automobile. L'idea della velocità di un mezzo di trasporto a motore era anche la metafora della velocità verso un futuro migliore, al quale tutti gli italiani speravano fiduciosamente. Ma la situazione economica non permetteva il possesso di nessun mezzo a motore per la stragrande parte degli italiani, ma soprattutto l'industria, devastata dalla guerra, non aveva più le potenzialità di produrre dei mezzi di trasporto moderni e affidabili. Ma la forza di volontà e l'ingegno non mancarono agli italiani del dopoguerra. E infatti, già nel 1946, l'azienda Piaggio deposita il brevetto di un motoscooter di facile produzione, dalle linee moderne accattivanti e dal prezzo di vendita economico, in modo da poter avere la maggior diffusione possibile. La Piaggio era una fabbrica che produceva aerei e mezzi militari, marini e terrestri, una fabbrica strategica durante la guerra, ma che con la pace aveva bisogno di riconvertirsi ad una produzione civile. Era però un'azienda con un grande know-how ingegneristico di prima qualità, e per gli ingegneri di questa grande azienda progettare e realizzare un nuovo mezzo di trasporto fu piuttosto facile. Infatti, dopo aver brevettato il modello nel 1946, nello stesso anno nasce la produzione della mitica Vespa, il motoscooter più famoso del mondo. Il nome Vespa, usato in tutto il mondo come sinonimo di piccola moto, secondo la leggenda è stato dato proprio dal proprietario della fabbrica, Enrico Piaggio, che quando vede il prototipo della piccola moto esclama: "Sembra una Vespa". Per chi non lo sapesse, la Vespa è quell'insetto giallo e nero, Wasp in inglese, che effettivamente assomiglia ai primi modelli della moto Vespa. La particolarità del progetto era che la carrozzeria era autoportante, che non aveva bisogno del telaio e la ruota di trazione era direttamente connessa al cambio. Queste soluzioni rendono la moto molto più facile da produrre e più economica. Ma l'idea geniale che la farà amare dal grande pubblico sarà che il motore è completamente ricoperto e nascosto dalla carrozzeria. Questo eviterà uno dei tipici problemi delle moto di quegli anni, ovvero che il motore sporcava i motociclisti. Poter usare una moto senza sporcarsi sarà apprezzatissimo da tutti, soprattutto dalle donne, che potevano andare in moto anche con la gonna, senza rischi, perché si potevano sedere con i piedi poggiati sulla pedanina come su una normale sedia e con la carenatura che proteggeva dal vento. Grazie a queste innovazioni il successo è assicurato. Il prezzo iniziale era di 55.000 lire per il modello base e di 61.000 lire per quello lusso. Non era proprio economicissimo, se si pensa che gli stipendi erano intorno alle 12.000 lire al mese in quegli anni. Ma la possibilità di pagare a rate e soprattutto la voglia di possedere questo simbolo di rinascita e di riscatto sociale farà salire le vendite in maniera incredibile. Già nel 1956 la Piaggio aveva prodotto 1 milione di Vespa e in tutto il mondo si producevano Vespa su licenza della Piaggio. Un successo internazionale, forse il primo vero successo internazionale del Made in Italy. Di questo piccolo miracolo ne parlano in tutto il mondo. Anche il giornale come il Times ne parla come di un prodotto veramente italiano, come le bighe dell'antica Roma. La consacrazione mondiale della Vespa avviene nel 1953, quando i mitici divi del cinema hollywoodiano Gregory Peck e Audrey Hepburn girano a Roma il film Vacanze romane, dove c'è una famosissima e divertentissima scena dove i protagonisti girano per Roma su una Vespa, facendo danni per tutta la città. Se non avete visto questo film, vi consiglio di vedere almeno questa scena su YouTube. È veramente un classico della commedia americana degli anni 50. Naturalmente, dopo questo successo, nascono le inevitabili imitazioni, la più famosa delle quali è la Lambretta, il principale motoscooter concorrente della Vespa. La Lambretta è stata prodotta fino al 1972, con un discreto successo. Ma la Vespa è ancora oggi una dei motoscooter più di successo e dei più venduti al mondo. Pensate che ormai nello stabilimento toscano di Pontedera, vicino a Pisa, dove da sempre nasce la Vespa, sono state prodotte 16 milioni di esemplari. Il successo di questa piccola moto è stato anche quello di essersi sempre aggiornato negli anni, sia nella meccanica che nello stile, senza mai dimenticare la sua linea originale. Oggi ci sono tantissime versioni della Vespa, compresi modelli elettrici. Dopo quasi 80 anni, la Vespa è ancora un oggetto dei desideri per molte persone. Un vero mito del Made in Italy. Come ho già detto, con gli anni 50 l'economia cresce enormemente. Il benessere è sempre più diffuso in Italia. L'uso dei mezzi di trasporto a motore sempre più popolare. È arrivato dunque il momento di costruire una grande autostrada che colleghi il nord e il sud della penisola. Così, nel 1956, vengono iniziati i lavori di quella che sarà la più importante infrastruttura italiana di quegli anni, l'autostrada del Sole, la mitica A1 che collegherà Milano a Napoli, attraverso quasi 800 chilometri di asfalto. Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, le più grandi città italiane sono connesse tra di loro con una strada che all'epoca sarà all'avanguardia ingegneristica. Pensate che solo il tratto Bologna-Firenze ha più di 40 ponti e decine di gallerie. Una strada che è ancora oggi la spina dorsale delle comunicazioni in Italia. Dunque, non è un caso che l'anno successivo, nel 1957, la più importante fabbrica di auto italiana, la torinese Fiat, presenti quello che è stato uno dei suoi modelli di maggior gradimento. Un'auto iconica che ha fatto la storia della motorizzazione in Italia e non solo. La nuova Fiat 500. La 500 è una cosiddetta super utilitaria, ovvero una macchina piccola di dimensioni e di cilindrata, adatta soprattutto ad un uso urbano. Ma la Fiat 500 è stata più di un'utilitaria. È stata la macchina che ha motorizzato gli italiani, che ha permesso ai meno ricchi di avere un'auto con la quale spostarsi per tutto il paese. Ha messo in comunicazione persone e luoghi che prima erano stati isolati da tutto. È stata la macchina che ha motorizzato le donne e i giovani. Un'auto comprata dagli operai, ma amata anche dai ricchi, perché è sempre stata un'auto dalla grande personalità, nonostante le sue dimensioni che oggi ci sembrano incredibilmente piccole. Come per la Vespa, quello della 500 è un progetto innovativo, dove l'obiettivo principale era quello di avere una macchina semplice, funzionale, affidabile, dai bassi costi di manutenzione e facilmente realizzabile, per abbassare il più possibile i costi di produzione e favorire la vendita. La 500 raggiunge in pieno questi obiettivi, ma aggiunge qualcosa che va oltre la tecnica ed il prezzo. Uno stile, una linea, una forma originale ed accattivante che la rende subito un oggetto desiderato da tutti. Un'icona del design italiano riconosciuto nel mondo. Uno dei motivi del successo della 500 era anche il fatto di avere il tetto apribile, che di fatto la rendeva una specie di piccola cabriolet, che dava ancora più il senso di libertà. Ancora oggi, quando vediamo una 500, proviamo subito un senso di simpatia e ci viene da sorridere. È un'auto che fa allegria, che dà leggerezza e voglia di spensieratezza. È il giocattolo che tutti vorremmo per sentirsi liberi. Forse è stato proprio questo fattore psicologico ed emozionale che ha reso la Fiat 500 così popolare per decenni. Infatti la 500 è stata prodotta per 20 anni, dal 1957 al 1977, ed è stata una delle auto più vendute in Italia e non solo. Con quasi 5 milioni e mezzo di auto vendute, rimane uno dei best seller della Fiat. Naturalmente, con il successo nascono delle nuove versioni, come la 500 Giardinetta, una specie di station wagon usata soprattutto da chi aveva bisogno di un mezzo per il lavoro, oltre a varie versioni special più o meno accessoriate, o allestimenti sportivi che partecipano anche a delle competizioni di rally. In quegli anni, come al solito, nascono modelli che cercano di imitare la Fiat 500, come la celebre Bianchina dell'industria Bianchi, un modello che si mette in concorrenza con la 500 per prezzi e spazi, ma che non otterrà mai il grande successo della macchina della Fiat. Nel 1991, 14 anni dopo la scomparsa dello storico modello, la Fiat ripropone la 500 con una carrozzeria e una motorizzazione completamente nuova. Un modello molto anonimo che non avrà molto successo e la cui produzione verrà interrotta dopo pochi anni. Nel frattempo, in Italia e nel mondo, nascono tantissimi fan club della 500, che ogni anno si ritrovano in decine di raduni in tutta Italia e nel resto del mondo. Questo conferma che il mito della piccola utilitaria degli anni 50 non è mai morto. Anzi, gli appassionati sono sempre cresciuti negli anni. In virtù di questo grande amore mai sopito, la Fiat programma la grande rinascita della 500 a partire dal 2007, quando propone un nuovissimo modello che si ispira nelle forme e nello stile direttamente alla 500 nata 50 anni prima. Le stesse linee curve e la stessa estetica, lo stesso design, ma in un'auto dalle proporzioni adeguate ai nostri tempi, con soluzioni tecniche moderne. Questo modello avrà un successo incredibile in Italia e all'estero, incluso gli Stati Uniti, che tradizionalmente non hanno mai amato le auto della Fiat, che trovavano troppo poco americane. Ma l'aria simpatica e soprattutto molto trendy della Cinquecento moderna ha appassionato anche oltreoceano. Nonostante le numerose nuovissime Cinquecento che sono state vendute, ancora oggi in Italia è possibile vedere le vecchie Cinquecento degli anni 50 viaggiare per le strade e ogni volta ti strappano un sorriso per le sue dimensioni e per il design ancora originale. Vespa e Cinquecento, due modi innovativi di viaggiare italiano. In questa puntata dedicata alla Vespa Piaggio e alla Fiat 500 abbiamo citato le bighe romane. Le bighe erano una sorta di mezzo di trasporto dotati di due ruote e trainati da una coppia di cavalli. Se i cavalli erano quattro, era detta quadriga. Veniva usata dai romani, ma anche dagli antichi greci e dagli egizi. Non era un vero e proprio mezzo di trasporto, ma un cocchio da parata o da competizione. Abbiamo visto che la Vespa aveva una pedanina e una carenatura. Per pedanina si intende un supporto sul quale si possono poggiare i piedi e la carenatura è invece una parola che viene dal latino carina, che era il guscio di una noce. La carenatura è dunque un guscio, un rivestimento che ricopre il telaio di navi, aerei e motociclette, con l'obiettivo di riparare, proteggere e rendere il mezzo aerodinamico, come appunto sulla Vespa Piaggio. Vi ringrazio di avermi ascoltato e vi aspetto alla prossima puntata di Italia 360 gradi di Europass. A presto!